Nel marzo 2001 Massimo De Caro lascia per qualche giorno Verona e va a Milano. Qui, ogni anno, si tiene la Fiera del Libro Antico. De Caro ancora non lo sa, ma sta per fare il suo debutto in società e anche l'incontro decisivo della sua vita.
Ah, l'arrivo alla Fiera del Libro Antico è stato bellissimo, perché era la mia prima fiera del Libro Antico. Io ero abituato ai mercatini e invece lì alla Fiera del Libro Antico di Milano c'era la crème della crème, quindi i librai più importanti al mondo, che ovviamente mettevano in mostra i libri più importanti al mondo. Mi ricordo che, come tutte le cose che organizza il Senatore dell'Utri, era molto elegante, quindi anche gli stand erano eleganti, c'era questo raso nero che permeava tutti i corridoi. Ti rendevi conto in qualche modo di essere veramente nel tempio del libro antico in quel momento. E io ero felicissimo, perché per la prima volta eravamo io e Stefano Del Salle insieme a fare i garzoni, diciamo, e ci trovavamo nel Gotha del libro antico mondiale, quindi una sensazione bellissima.
Una sensazione bellissima, perché oltre all'odore dei libri antichi, De Caro percepisce anche l'odore del potere.
E in quell'occasione lì incontrai anche per la prima volta il Senatore dell'Utri, che era l'organizzatore della mostra del libro antico. Io sono cresciuto pensando a Dell'Utri come la quintessenza del male. Da Figiciotto, per me Dell'Utri era il mare, era la mafia, era insomma quello che si diceva sempre di Dell'Utri. Poi però, conoscendolo, ho visto che era completamente diverso dalla descrizione che mi veniva fatto. Aveva subito capito che io ero una persona di valore.
Un signore che è stato un dirigente eccezionale, che ha una cultura invidiabile, che è un bibliofilo forse tra i più importanti, anzi sicuramente tra i più importanti d'Italia, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà.
A quella Fiera del Libro a Milano, De Caro si aggira tra gli stand estasiato, quando, oltre al Senatore Dell'Utri, gli presentano qualcun altro di decisivo.
Ma l'incontro, anche che fu veramente fondamentale per la mia vita, lì fu quello con il libraio argentino Daniel Pastore, che aveva a sua volta uno stand presso la fiera.
Daniel Guido Pastore, il proprietario di una rinomata boutique di libri e mappe antiche a Buenos Aires.
Occhi azzurri, figlio di italiani, una persona colta, anche lui un bibliofilo, amante dei libri e una persona al quale piace vivere la vita.
Pastore lo trova simpatico e affine e lo invita da lui senza quasi neppure conoscerlo.
Dopo che abbiamo incontrato Daniel Pastore alla Fiera del Libro Antico di Milano, decidiamo io e Stefan di andare in Argentina. L'obiettivo, quando ho deciso di andare a Buenos Aires la prima volta, era andare a comprare libri, perché Daniel mi ha detto: vieni in Argentina perché puoi trovare delle buone occasioni.
Tutto il mondo e paese deve aver pensato. Un italiano sveglio che sa fare affari in Italia, che cosa sarà mai capace di combinare in Argentina?
Bueno, De Caro, sin dudas, es el personaje más interesante. Es una cosa increíble. Es increíble cómo se logró posicionar por sus vínculos con el poder, con la política. Y bueno, y llegar a Girolamini y hacer lo que hizo a partir de esta relación que tuvo con, o que tiene, con Pastor en Argentina. Vivió en Argentina mucho tiempo, tenía una propiedad allí, no sé si la sigue teniendo.
Chi parla è Andrés López Reilly, giornalista uruguaiano che ha investigato sulla presenza di Massimo De Caro in Sud America. Ci sta dicendo che De Caro è il personaggio più interessante di tutta la storia e che, grazie ai suoi legami col potere, è arrivato ai Girolamini, proprio a partire dal rapporto che ha avuto con Pastore in Argentina. López lo incontreremo ancora. Daniel Pastore è in effetti una figura molto interessante. Di origini italiane, è erede di una fortuna farmaceutica, ha 30 anni e trasuda soldi. È laureato in chimica farmaceutica, questo è un dettaglio importante, e possiede per diletto una delle librerie antiquarie più importanti e chic di tutta Buenos Aires, in località Retiro, la Imago Mundi.
Ciao Vito, ciao!
La Imago Mundi è più di una libreria, è una boutique elegante in cui si va per comprare libri ma anche per far incontrare le persone e i loro ego e farle danzare nelle figure del tango del prestigio sociale.
Una sala delle meraviglie, cioè c'era un ambiente veramente particolare. Innanzitutto non sembrava un negozio, ma sembrava un appartamento. Con queste librerie piene di libri, questo profumo, perché Daniel metteva sempre dei bruciatori con degli incensi, e poi era un luogo in cui, siccome eravamo nella via principale, che era via Arrojo, dove c'erano tutti gli antiquari, era un po' il centro della vita culturale di Buenos Aires, spesso venivano da noi artisti, personaggi famosi, quindi diciamo era proprio, se volete, un cenacolo culturale molto bello.
Buonasera, l'Argentina sta vivendo di nuovo ore drammatiche. A Buenos Aires, Tucumán, Córdoba e La Pampa riprendono le proteste di piazza. Il
paese sul... Quando De Caro atterra, si trova in pieno corralito.
Dopo che la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale il corralito, letteralmente blocco dei depositi bancari.
Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior.
Il governo argentino ha appena deciso di consentire il prelievo dai bancomat solo di piccole somme di denaro e di congelare per ben un anno i conti correnti.
100.000 pesos, un millón de pesos en fajos de los bancos y lo ponía en la caja de seguridad. Ese dinero que estaba saliendo del sistema bancario iba a impedir que usted...
Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que utilizan el desorden para crear el caos.
Questo getta nel panico gli argentini. Stanchi della crisi economica, impauriti, incazzati, gli argentini cominciarono proteste rumorose, note col nome di caserolazo, che significa casseruola, perché era diventato tipico manifestare percuotendo pentole e padelle.
Perché protesta?
Per la calle giustizia.
Perché non c'è giustizia adesso?
No, è tutta corrotta.
La crisi della liquidità, la paura di non averne abbastanza, spinse allora molti di loro a vendere loro malgrado quel che avevano disponibile in casa. Mobili, argenteria, gioielli e le collezioni dei libri di famiglia.
E ricordiamoci che il 2001 in Argentina era il periodo della grande crisi finanziaria. Quindi c'erano tutta la middle class che non aveva possibilità di avere accesso ai soldi in banca. E quindi per avere i contanti cosa facevano? Vendevano libri, vendevano le cose che avevano in casa. Tant'è che noi poi, insieme a Daniel Pastore, abbiamo cominciato a, ogni volta che andavamo in Argentina, compravamo una pagina intera sulla Nación e il Clarín, le due più importanti giornali argentini, in cui scrivevamo librai antiquari italiani comprano libri antichi, pagamenti in contanti, presentarsi nella suite dell'hotel Emperador, che è questo hotel di Buenos Aires, dal lunedì al venerdì, dalle 9, eccetera, eccetera. E quindi veniva la gente con la fila fuori a venderci questi libri. E lì posso dire che ho fatto il mio primo milione di dollari di guadagno.
Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro, pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo.
Ma da che mondo è mondo, la storia è fatta di momenti storici in cui le vite di tanti scorrono parallele all'universo vattato di pochi. C'è sempre chi riesce ad approfittare delle crisi per fare buoni affari. Da una parte il caserolazzo, dall'altra gli chef.
Daniel aveva assunto un cuoco cileno, che era bravissimo tra altre cose, che cucinava per noi tutte le volte a pranzo e noi mangiavamo nella sala da pranzo lì dentro la libreria. E spesso quando ci venivano a trovare dei clienti noi li invitavamo a mangiare con noi.
Perché sì, alla libreria Imago Mundi, tra mappe di Tolomeo e preziose seicentine, Pastore ha anche una cucina e un cuoco. In questo campionario di umanità ci sono poi intellettuali, cardinali, artisti. Alla Imago Mundi tutti sono i benvenuti. Parallelamente a quel clima infuocato, i conquistadores, Pastore e De Caro arrivano come sciacalli sulle collezioni librarie argentine. Si fanno portare libri antichi e li ripagano in contanti, cosa rarissima in quel momento. Gli affari, per discrezione, è meglio che non avvengano nella frequentata Imago Mundi. Per impressionare la clientela, scelgono di affittare una suite nel lussuoso Hotel Emperador.
Allora, l'Hotel Emperador era un hotel 5 stelle lusso di Buenos Aires, che però in quel momento di crisi ci metteva la camera a $100 a notte, quindi un prezzo veramente ridicolo. C'era questo albergo che aveva questa hall, poi aveva questo giardino dietro dove si facevano le colazioni, che era anche meraviglioso, ed era bello perché era quasi vuoto questo albergo, perché in quel momento a Buenos Aires c'era veramente una crisi economica pazzesca e quindi non veniva nemmeno nessuno dall'estero in pratica. E questa suite era una suite di 160 metri quadri, dove c'erano le due camere da letto, quindi una per me e una per Del Sal, e in più c'era un soggiorno dove ricevamo le persone, comunque anche chi vendeva i libri faceva parte dell'elite, diciamo, argentina, non è che veniva il povero o quello che aveva perso tutto, insomma.
Da noi non veniva il povero, dice De Caro, ma il ricco bisognoso. E poi l'appetito mi è mangiando, perché passano da singoli volumi a intere biblioteche, dall'Argentina all'Uruguay.
Allora, la biblioteca di Grompone rimarrà sempre nella mia memoria, perché è stata la prima biblioteca che ho comprato, erano tantissimi libri. Però mi ricordo anche questa biblioteca, quando l'andammo a vedere la prima volta, era in una casa, in un quartiere di lusso, ed era una casa completamente senza mobili. C'erano solamente tutti questi libri per terra, quindi la casa era stata completamente svuotata dei mobili, di tutti i suppellettili, e c'erano solamente nel salone tutti questi libri accatastati per terra. E quindi dava un po' anche questo senso di abbandono, se vuoi, no? Cioè, quindi poi mi fermai anche a pensare al proprietario, no? E quindi pensai anche a me, sinceramente, ai miei libri. Io ho detto, io non voglio che i miei libri un giorno, quando io morirò, facciano questa fine, cioè non devono essere buttati per terra su un pavimento e venduti così, insomma. Cioè mi dispiacque per lui che la sua biblioteca facesse quella fine.
Io ho visto anche la violazione non solo del patrimonio librario, ma la violazione del monumento dei Girolamini, in un modo, possiamo dire, anche un po' rozzo, no? Quindi questi libri gettati a terra insieme agli arredi erano veramente la fotografia di uno scempio che si stava realizzando lì dentro, e soprattutto la spia della mancanza assoluta di cura.
Comincia la vita lussuosa di De Caro.
E questo era anche un motivo un po' di scontro con Del Sal, perché io a quel punto mi ero scocciato, ovviamente dopo i primi viaggi, di andare in economica e pretendevo la business.
Ogni mese vola da Verona a Buenos Aires, stavolta in business. E con Pastore pranzano al prestigioso Mirasol della Recova. Nel giro di un paio di anni guadagna così bene da comprare non solo una casa in pieno centro a Buenos Aires, vicinissimo ai Magomondi.
Anche perché in quel momento il mercato immobiliare di Buenos Aires era completamente a terra, quindi mi ricordo che comprai questa casa circa 120 metri quadri su un grattacielo che era lì a $100,000, cioè, quindi proprio meno di $1,000 al metro quadro regalato.
Compra anche una fazenda alla Estancia Las Lilas, 80 km dalla capitale. La compra a metà con pastore. È una fazenda con accesso riservato che vanta tra le attrattive un parco privato con la laguna. Un posto bello, appartato e lussuosissimo.
Negli alberghi di lusso si fanno incontri importanti, però sinceramente i due incontri che in qualche modo hanno cambiato la mia vita, io li ho fatti tutti e due nella libreria di Daniel Pastore a Buenos Aires. Allora, il primo incontro è con il cardinal Mejía, che allora era bibliotecario di Santa Romana Chiesa, col quale feci una cosa che mi attirò l'invidia di tutti i librai del mondo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Jorge Mejía. Da allora Papa Giovanni Paolo II lo nomina cardinale nello stesso giorno di Francesco Bergoglio, anche lui di Buenos Aires.
Chiedo a tutti voi adesso di pensare, credere che siamo nella presenza di Dio, che ci guarda, ci accompagna, ci assiste. E davanti a Lui riconosciamo tutti all'inizio di questa preghiera eucaristica che siamo peccatori.
Mejía non è un cardinale qualunque, ammesso che ce ne siano. È il direttore dell'archivio segreto e della Biblioteca Apostolica Vaticana.
Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole...
Distanza a Roma, anche il cardinale vola di frequente a Buenos Aires, dove è nato e dove vivono i suoi familiari. Nascono tra i due amabili chiacchierate. Mejía è anche lui un appassionato di libri antichi. Va spesso alla Imagomundi quando si trova in città e De Caro in quelle occasioni sfodera le sue armi. Simpatia, ottima parlantina, maniere squisite e una conoscenza del libro antico vestita a sera.
Sì, allora io incontro Mejía nella libreria antiquaria di Daniel Pastore. Mi ricordo che ero lì nella libreria e ad un certo punto entra questo sacerdote, perché ovviamente non era vestito, diciamo, di gran festa da cardinale, ma aveva un classico clergyman, e si mise a parlare con me. Si presentò perché cercava dei libri sui gesuiti che collezionava, e devo dire che era un'altra persona di veramente di grandissima cultura, che conosceva i libri molto molto bene, quindi era anche un bibliofilo importante. Ci cominciai a parlare e gli dissi che magari ero in grado di trovare dei libri che potevano mancare alla Biblioteca Vaticana, che quindi gli chiesi se loro erano disposti a comprarli. Lui mi disse: no, guarda, soldi non ne abbiamo, non abbiamo dei fondi per comprare libri, però il nostro regolamento ci permette di fare delle permute. Quando ritorno in Italia, io sono a Roma, vienimi a trovare che ti faccio visitare la Biblioteca Vaticana.
Il cardinale non solo concede a De Caro un lasciapassare per accedere alla Biblioteca Vaticana, ma gli permette di entrare negli archivi segreti, in cui non è affatto da tutti mettere piede. Per entrare, tra i vari requisiti, occorre ad esempio possedere una laurea specialistica, che De Caro non ha.
Dal cortile Vaticano del Belvedere si accede in uno dei luoghi più importanti della cultura mondiale, è la Biblioteca Apostolica Vaticana, scrigno di rarità inestimabili, una biblioteca sterminata con i suoi 50 km di scaffalatura tra sale e depositi, ma soprattutto un tesoro di testi preziosissimi e non solo teologici o religiosi. Qui hanno il testo virgiliano più antico.
Innanzitutto non esiste un archivio segreto vaticano, come si dice, ma esistono i magazzini della Biblioteca Vaticana e dell'Archivio Vaticano. Questi lunghi magazzini con queste scaffalature metalliche, dove erano collocati tutti questi libri a perdita d'occhio, queste luci al neon, questa temperatura comunque tenuta sotto controllo, perché il temperatura e tasso di umidità doveva essere tenuto sotto controllo. E mi ricordo che mi fece vedere dei manoscritti anche unici, compreso la più antica, il più antico Vangelo. Mi fece vedere la Bibbia di Gutenberg, quindi il primo libro stampato nella storia del mondo. Mi fece vedere i documenti del processo a Galileo Galilei con la sua biura firmata da lui. Insomma, che cosa vi posso dire? Forse che sarei voluto morire in quel momento.
I due cominciano così a scambiarsi libri come fossero figurine.
Cioè, io feci una permuta con la Biblioteca Vaticana, che fu comunque, che molti ne abbiano detto, vantaggiosa per il Vaticano, perché io gli diedi qualcosa come 100 incunaboli, quindi libri stampati nel 400, molto rari, che mancavano alla Biblioteca Vaticana, quindi una rarità, e ricevetti dei libri, devo dire, importanti, da parte della Biblioteca Vaticana in cambio, però erano libri di cui la Biblioteca Vaticana aveva 4-5 copie. Rinunciò a dei libri di cui aveva 4 copie per avere 100 libri di cui non aveva nessuna copia. Quindi alla fine il saldo sicuramente è positivo per la Biblioteca Vaticana e anche per me.
La Biblioteca Vaticana dà quindi a De Caro 4 libri di Galileo Galilei che dice di possedere in più copie: Il saggiatore, Il compasso, Il dialogo e I discorsi. De Caro ricambia con libri che riesce a reperire qua e là, da solo o con l'aiuto di soci. Ma tra i libri vaticani presi da De Caro e che vengono spacciati come doppioni ci sono in realtà pezzi unici, tra cui Il compasso, libro scritto da Galileo e in quella copia appartenuto niente meno che a Federico Cesi, fondatore dell'Accademia dei Lincei. Ricordati di questo libro. De Caro ottiene dalla Vaticana anche una copia importantissima dell'Ipnotomachia Polifili.
È stampato nel 1499, che è considerato uno dei più bei libri mai stampati, e il primo libro stampato in Italia, che è Lattanzio Firmiano del 1465, stampato a Subiaco.
Qualcuno oggi sostiene che il cardinale Mejía sia stato inconsapevole di una cessione di libri la cui stima si aggirava intorno al milione di euro. È morto, non possiamo più chiederglielo. Ma può l'archivista della Biblioteca Vaticana ignorare il valore economico di quella permuta? Nonostante l'amore di De Caro per Galileo, anche i soldi sono degli irresistibili corteggiatori. Quelle opere finiscono sul mercato.
Per, mi pare, intorno ai 400.000 euro, 450.000 euro, che in pratica era stata più o meno la cifra che avevo speso per comprare gli incunaboli. Quindi, diciamo, il mio guadagno poi sono stati 3 libri di Galileo che mi sono tenuto.
E qui entra in scena un personaggio chiave della nostra storia, quello che in un film farebbe la parte del buono.
Sono tanti anni che non parlo italiano, quindi se l'accento inglese viene un po' troppo forte, me lo dici.
Il professore di storia al Georgia State University, Nick Wilding, che ha indagato approfonditamente su De Caro proprio a cominciare dai suoi rapporti con Mejía e che nell'intervista ha ricostruito per noi quel momento della sua investigazione. Quella permuta tra De Caro e il Vaticano non è illegale, ma è molto strana.
Perché l'ha fatto Mejía? Perché ha dato non so quanto, milioni di dollari di libri a De Caro in scambio per libri veri ma senza importanza. Non ha senso come un scambio. Qualche volta un scambio ha senso. Noi abbiamo 3 di questo, voi avete 3 di questo, facciamo un scambio, siamo tutti e due vincitori in questo modo. Questo non aveva senso. Non so se era soltanto un'amicizia, come dice lui, o se c'era qualcosa più Dan Brown, più sinistro dietro, un crimine nascosto.
Un thriller alla Dan Brown, dice il professor Wilding, che non si limita a chiedere al cardinal Mejía il perché.
Ho mandato come l'elefante nel negozio di cristalli che sono, ho mandato questo messaggio a questo cardinale, più o meno accusandolo di un crimine. Dicendo, ho sentito che lei personalmente ha dato a Massimo De Caro in queste date tutti questi libri. È vero o no? E lui ha risposto, questa email che ha poi stampato, essendo sempre questo elefante, dove lui dice: nessun libro ha mai lasciato con mia permissione questa biblioteca. Poi questa persona non lo conosco più. Un po' strano come un'email, ma...
Wilding vuole scoprire anche il come. Fa formale richiesta dei libri dati a De Caro e dal Vaticano si sente rispondere che di quell'elenco i libri di Galileo sono non disponibili oppure disponibili ma al momento introvabili. Il Lactantius, altro libro che De Caro riceve, gli dicono venduto. L'Ipnenotomachia invece non è mai esistito. La sua scheda in catalogo è stata semplicemente rimossa.
Hanno nascosto tutte le tracce che hanno lasciato i bibliotecari nel catalogo online, dicendo questa copia non ce l'abbiamo più perché è stato dato a De Caro in queste date. Poi l'hanno tolto tutte queste. Se io non avevo fatto copia, non esisterebbero più tracce di questo scambio.
I movimenti di questi benedetti libri regalati a De Caro sono visibili online sul sito della Biblioteca Vaticana fino al 2014, dopodiché scompaiono per sempre. Restano solo negli screenshot che ne fa il professor Wilding. Quei libri vengono poi dispersi nei mercati antiquari o alle aste, mentre altri finiranno in una collezione di Galileo che De Caro presenterà alla Fiera del Libro Antico di Dell'Utri nel 2004. Quel che si inizia a intuire è che il saccheggio del patrimonio librario che sta nelle biblioteche ecclesiastiche è funzionale alle dinamiche del mercato antiquario, cioè da una parte si ruba e dall'altra si compra. Non c'è quasi nessun controllo sulla provenienza dei libri. È una terra selvaggia ancora incontaminata. È un momento di passaggio. Come già successo nel mercato dell'arte, il libro antico si sta trasformando da bell'oggetto da possedere a forma di investimento finanziario. E ci si rende conto, De Caro se ne accorge prima degli altri, che il patrimonio librario antico è mal curato e sfoga in una realtà bibliotecaria confusa e depredabile, persino in Vaticano. Cominciano ad affiorare circuiti collezionistici clandestini di cui De Caro fa parte, secondo la sentenza che lo condannerà.
Fu un'operazione interessante che però mi portò a essere odiato da tutti i librai antiquari. Portò alcuni librai antiquari a denunciarmi dicendo che io ho rubato questi libri alla Biblioteca Vaticana, tant'è che poi i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale fecero un'indagine e dalla Segreteria di Stato Vaticana gli dissero: no, guardate che è tutto a posto.
Non voglio inventare robe false, ma c'è qualcosa che profondamente non va in questo discorso e non capisco per un attimo perché De Caro è stato dato questi libri. E anche tutti gli altri librai sono rimasti scioccati, gelosi. Immagini, se tu sei un libraio, è proprio tuo sogno avere accesso a una copia legalmente dal Vaticano. Da un certo punto di vista il Vaticano, cazzi suoi, è un stato indipendente. Se il cardinale dice sì, qui c'è un regalo, non è illegale. Però manca etica, manca senso. C'è qualcosa lì che non va.
La mia permuta non fu autorizzata dal cardinal Mejia, dal cardinal bibliotecario, ma fu autorizzata direttamente dal Santo Padre, quindi Benedetto XVI, per mezzo della Segreteria di Stato. E quindi quelli che si alzarono e dissero cose false su di me, zitti e mosca, imparate a come si fanno le cose invece di criticare. Io ero giovanissimo e sono riuscito a farlo. Voi, diciamo grandi libri antiquari, grandi uomini della cultura, non siete mai riusciti a farlo. 1-0 parla al centro.
Piano piano entrano in scena nuovi personaggi. E in Argentina De Caro non ha ancora finito. Anzi, posso garantire che ha appena iniziato.
Adesso è venuto anche il momento di raccontare la storia di quello che è successo lì.
Quella che era partita come una classica commedia all'italiana sta per intrecciarsi a una soap opera argentina, con un tocco da cinepanettone e una spruzzata di Hollywood. Il Falso è un podcast Rai Play Sound scritto da me, Paola Manduca. La direzione artistica è di Andrea Borgnino. Il montaggio e il sound design di Alexandra Genzini. Gli editor Luca Franco e Alexandra Genzini. Ricerche di archivio io e Arianna Biaggi. Al mix Alessio Granelli. Un grazie di cuore agli esperti intervenuti in questo podcast: i professori Nick Wilding, Albert Van Elden, Tommaso Montanari e Pietro Craveri. Grazie alla giudice Egle Pilla, al giornalista Andrés López Reilly, alla direttrice dei Girolamini Antonella Cucciniello. Vorrei ringraziare anche chi non compare, ma che mi è stato di grande aiuto: il magistrato e amico Claudio Onorati, la PM Antonella Serio, il professore di storia della scienza Michele Camerota, l'attrice e autrice Giulia Valli e l'autore Pietro Galeotti.